un programma di Akrura Das Adhikari.
Hare Krishna. Cari amici, eccoci a una nuova puntata di La Scienza nella Conoscenza, per la precisione la 27esima, ed è sempre Akrura Das ad augurarvi un buon ascolto. Come ricorderete, con la scorsa puntata abbiamo concluso, almeno per ora, la serie di trasmissioni legate all'archeologia e alle testimonianze scomode per la cultura ufficiale che ci vengono dal remoto passato. Oggi invece, come già ho preannunciato la scorsa volta, inizieremo una serie di trasmissioni in cui prenderemo in esame delle teorie e delle opere di scienziati che hanno impostato le loro ricerche in un modo diverso dallo stile materialista, che è il più comune oggi, almeno dal punto di vista della divulgazione scientifica, didattica e popolare. Studiosi, cioè, attraverso il loro lavoro di ricerca basato sulle leggi scientifiche moderne, sono approdati alla conclusione che esiste un'altra dimensione, un'altra realtà che non è quella appartenente alla sfera della materia grossolana, ma è qualcosa di superiore, un tipo di energia diversa che influenza direttamente anche la materia e che è quella che noi chiamiamo energia spirituale. Cominceremo quindi questa nuova serie di trasmissioni prendendo in esame la figura e l'opera di uno scienziato italiano, oggi più famoso all'estero che in Italia, che è lo scopritore di un modo rivoluzionario di intendere i fenomeni fisici che avvengono ad ogni livello in questo universo, dal macrocosmo al microcosmo, basandosi su una rigorosa applicazione di leggi meccaniche universalmente riconosciute ed accettate dal mondo scientifico. Questo metodo di ricerca usato perviene alle stesse conclusioni di base sulla composizione degli elementi materiali che sono contenute nei Veda, i testi antichissimi della letteratura sanscrita compilati più di 5.000 anni fa. Ma prima di prendere in esame queste osservazioni, parleremo prima un po' di questo scienziato. Questo scienziato italiano, nato in provincia di Bergamo, si chiama Marco Todeschini. Laureato in ingegneria, specializzato e diplomato in vari rami della fisica e in fisioneurologia, ed è già stato professore ordinario di meccanica razionale ed elettronica all'Istituto di Ingegneria Superiore STGM in Roma, nonché docente di termodinamica all'Istituto Tecnico Industriale di Stato a Bergamo. Il suo nome è legato alla psicobiofisica. Con questo termine egli definì il risultato delle sue ricerche, che si svolsero principalmente nei laboratori del Servizio Studi ed Esperienze del Genio Militare. Queste ricerche teoriche e sperimentali lo portarono a scoprire le modalità con le quali si svolgono e sono collegati tra loro i fenomeni fisici, biologici e psichici, di cui determinò le precise relazioni matematiche reciproche e di assieme, coordinandoli tutti in un'unica scienza denominata appunto psicobiofisica. Le scoperte del professor Todeschini collimano perfettamente con le definizioni scientifiche contenute nei Veda a proposito delle leggi che regolano questo universo materiale, e queste analogie sono emerse nel corso anche di incontri che lo scienziato ha avuto con alcuni devoti di Krishna. La psicobiofisica ha avuto un eco a livello mondiale perché supera la teoria di Einstein e la cibernetica di Wiener, essendo l'unica scienza cosmica unitaria che comprende in sé le tre discipline fondamentali per lo studio delle leggi dell'universo, e cioè una fisica che dimostra come tutti i fenomeni naturali si identificano in particolari movimenti di spazio fluido retti da una sola equazione matematica, una biologica che dimostra come tali movimenti, allorché si infrangono contro i nostri organi di senso, producono in questi delle correnti elettriche, le quali, trasmesse dalle linee nervose al cervello, suscitano nella psiche le sensazioni di luce, elettricità, calore, suono, eccetera, e nel contempo svela la tecnologia elettronica che è alla base di tutti gli organi del sistema nervoso. E infine l'ultima disciplina, che lo scienziato definisce psichica, che dà delle dimostrazioni scientifiche dell'esistenza dell'anima o principio vitale, del mondo spirituale e di Dio. Questo naturalmente sempre secondo le parole dello stesso studioso. In Europa e in America sono sorte molte cattedre di psicobiofisica e le teorie in essa contenute sono oggetto di attenti studi da parte di scienziati di tutto il mondo che lo hanno proposto anche come candidato al premio Nobel. come sempre, il paese dove questa scienza è più ignorata è proprio l'Italia, benché lo stesso Todeschini sia stato insignito del titolo di ufficiale commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e cavaliere ufficiale e grandufficiale della Croce d'Italia proprio per i suoi meriti in campo scientifico e accademico. Egli ha scritto numerose opere riguardanti le sue ricerche che sono state tradotte nelle principali lingue del mondo. Le principali sono la teoria delle apparenze, la psicobiofisica, qual è la chiave dell'universo, l'unificazione della materia e dei suoi campi di forze, esperimenti decisivi per la fisica moderna e scienza universale. Proprio da queste opere abbiamo tratto gli argomenti che esporremo nel corso di questa trasmissione. Naturalmente, come sempre, il nostro punto di riferimento costante sarà la letteratura vedica. Per iniziare partiamo proprio dai Veda. In questi testi è contenuta una dettagliata descrizione di tutto quel che riguarda cause ed effetti di tutti i fenomeni che avvengono a livello materiale e spirituale. La causa ultima di tutta la creazione è affermato essere Sri Krishna, la persona suprema, che è la causa di tutte le cause. Da lui tutto muove attraverso una serie di suoi agenti che influiscono e presiedono alle varie interazioni che avvengono tra i differenti stati della materia e le differenti energie provenienti da Krishna stesso. Ciò che colpisce immediatamente qualsiasi osservatore che si accinga a studiare questi testi in cui si parla delle leggi che regolano la vita dell'universo è l'unitarietà che si manifesta nelle varie interazioni della materia a contatto con l'energia vitale. Ossia, benché i fenomeni fisici che avvengono siano innumerevoli e diversissimi tra loro, in realtà sono strettamente correlati e tutti fanno capo alla causa finale che è appunto Dio, Sri Krishna. La letteratura vedica riesce a spiegare qualsiasi fenomeno anche molto complesso in modo chiaro e comprensibile anche a chi non abbia una cultura specifica in campo scientifico. Questo poiché usa un linguaggio universale che si applica ugualmente che si stia parlando di fisica o di chimica o di biologia, eccetera. Questo è possibile perché questo tipo di conoscenza perfetta proviene da Dio stesso, che è anche il supremo scienziato, in quanto è lui che conosce tutto, quindi nessuno meglio di lui è in grado di spiegarci tutto, e lo fa con estrema chiarezza perché possiede la visione generale e totale di tutto ciò che avviene, compresi i minimi dettagli. La scienza moderna invece è esattamente all'opposto. Oggi non si può più parlare del resto di scienza, ma di scienze, ognuna delle quali si è suddivisa in innumerevoli specializzazioni, sempre più incomprensibili per chi non abbia appunto intrapreso degli studi specifici nel tal campo di ricerca. Di questo lo scienziato Marco Todeschini si è reso perfettamente conto. Egli, nei suoi scritti, osserva come l'uomo abbia ideato tante scienze, differenti quanti sono i suoi organi di percezione. Così è sorta l'ottica, perché abbiamo gli organi della vista, e abbiamo creduto che la luce e i colori siano realtà oggettive. È sorta l'acustica, perché abbiamo l'udito, e abbiamo ritenuto che il suono e i rumori ci provengano dal mondo fisico circostante. È sorta la termodinamica, perché abbiamo i corpuscoli di Krauser che suscitano nella nostra psiche la sensazione di calore. È sorta l'elettrotecnica, perché abbiamo corpuscoli di Dogel che suscitano sempre a livello cerebrale la sensazione di una serie di urti rapidissima, sensazione che noi abbiamo chiamato elettricità. È sorta una dinamica, perché abbiamo organi di tatto che, sollecitati da urti materiali, suscitano dentro di noi la sensazione di forza, eccetera, eccetera. Ognuna di queste scienze poi, come già è stato detto, si è smembrata in centinaia di specialità slegate l'una dall'altra e completamente non comunicanti tra loro a causa dell'ermetismo dei concetti, dei simboli matematici, dei vocaboli e della semantica, che per ognuna di esse sono stati istituiti. Questa situazione ha come risultato che i singoli studiosi di queste specializzazioni parlano un idioma, o meglio sarebbe dire un gergo, incomprensibile l'uno all'altro. Nel contempo, i vari ricercatori non ritengono possibile unificare il loro linguaggio senza che ne sia compromesso gravemente il rigore scientifico, la portata e il significato dei loro rispettivi concetti. Di conseguenza, questi uomini si ritrovano, come essi stessi riconoscono e come dimostrano anche i fatti, nell'incapacità di capirsi a fondo per armonizzare ed integrare le loro specifiche teorie per giungere all'elaborazione di una scienza unitaria in grado di fornire una spiegazione valida a qualsiasi tipo di fenomeno che avvenga nell'universo materiale. Il professor Todeschini è partito da tale situazione di disintegrazione del sapere scientifico e ha operato in senso inverso. In una sua dissertazione sull'argomento, egli spiega che solo risalendo i viottoli di campagna possiamo raggiungere le vie secondarie. Solo risalendo queste si possono raggiungere quelle principali che giungono ad accentrarsi a raggiera alla sommità del sapere, dal quale si può avere una visione globale. Procedendo in senso inverso, invece, si scende sempre più in basso, limitando così sempre più l'orizzonte, sino a perdersi nei viottoli campestri che lasciano vedere solo i limitati particolari di quel particolare luogo. Questo è di fatto l'errore che è stato commesso dai ricercatori moderni. Nelle prime emissioni di La scienza nella conoscenza, forse qualcuno di voi ricorderà che ci imbattemmo in una analoga osservazione fatta dal professor Sadaputa, devoto di Krishna e membro del Bhaktivedanta Institute, in merito proprio al moderno tentativo di definizione del fenomeno della coscienza da parte dei moderni scienziati quali neurologi e psicologi. Allora vedemmo come i neurologi, partendo dal cervello e dalle sue funzioni, siano andati sempre più in profondità analizzando le varie parti appunto del cervello sino ai neuroni, che sono le singole cellule nervose rappresentanti l'unità fondamentale dell'intero sistema, per poi inoltrarsi ancora più in profondità studiando le reazioni molecolari che avvengono nell'interno di ogni cellula nervosa. E a questo punto la ricerca passa a usare simboli astratti ed elaborazioni matematiche. Di qui si scende ancora arrivando allo studio delle strutture atomiche delle stesse molecole. E così giungiamo all'impiego della fisica quantistica che descrive i fenomeni subatomici in termini di equazioni e diagrammi. Conclusione ovvia di un'operazione di tale tipo è che il tentativo di spiegare il fenomeno della coscienza diventa un'arida serie di simboli e di numeri ricavati da un limitato e arbitrario alfabeto. Questo è un esempio concreto che bene illustra il deleterio fenomeno della ricerca specialistica di cui parla il professor Todeschini. Egli quindi ha tentato un cammino a ritroso, facendo prevalere la sintesi sull'analisi, contrariamente a quanto è avvenuto in questi ultimi secoli di ricerca scientifica. Di fatto, egli ha tratto vantaggio dalle montagne di analisi effettuate sino ad oggi dai ricercatori occidentali e non, per raggiungere sintesi sempre più vaste, sino al raggiungimento dell'unificazione finale. In parole povere, questo immane sforzo che ha impegnato circa 40 anni e più della vita di questo scienziato lo ha portato a un risultato che, come già abbiamo detto in inizio di trasmissione, si avvicina molto alla conoscenza che è espressa negli antichi testi vedici. Vediamo ora. Vediamo ora un po' più da vicino, un po' più dettagliatamente, cos'è questa psicobiofisica todeschiniana. Di fatto, contrariamente alla maggioranza delle moderne teorie scientifiche, basate solamente su ipotesi per lo più non dimostrabili, essa poggia sulle solide basi dei fenomeni naturali e delle loro leggi controllate, per poi salire sino a vertici a cui la scienza puramente materialistica non ha mai potuto e mai potrà giungere. Di fatto emerge che la psicobiofisica è una scienza che illustra chiaramente i modi, i meccanismi con cui si svolgono i fenomeni ed è quindi una scienza esplicativa che di conseguenza si contrappone alla scienza ermetica, incomprensibile ed irrazionale moderna. Per capire ora più chiaramente i principi su cui si basa questa scienza e gli effetti che ne conseguono, seguiremo una traccia che è la stessa che ci dà il suo stesso ideatore. Nel campo della fisica, la domanda più importante che ci si può porre è semplicemente questa: qual è la causa del movimento nella materia? Questa domanda può sembrare apparentemente facile se noi pensiamo a degli esempi che quotidianamente abbiamo sotto gli occhi. È più che evidente che un corpo può essere mosso urtandolo con un altro solido o facendolo muovere da un flusso liquido o gassoso. Contro questa certezza sperimentale che abbiamo modo di verificare quotidianamente, però, esiste il fatto che ci sono corpi che si muovono senza che siano almeno in apparenza urtati da altri corpi. Abbiamo numerosi esempi di questo. Per citare alcuni, prendiamo un pezzo di ferro tratto da un magnete, oppure un grave che cade verso terra, o satelliti che ruotano attorno ai rispettivi pianeti, che a loro volta rivoluiscono attorno al Sole. Possiamo andare avanti, prendendo le stelle che compiono rivoluzioni attorno alle loro immense galassie, che a loro volta si muovono in ogni direzione nello spazio. Le molecole che oscillano quando trasmettono pressione, suono o calore, gli elettroni di un'antenna che assumono un moto alternato quando questa è immersa in un campo erziano, e ancora gli elettroni che si muovono attorno al loro nucleo, e così via. Per spiegare questi movimenti apparentemente oscuri nella loro causa, si possono adottare due tipi di soluzione. Il primo, che è quello accettato correntemente, è quello che afferma che tali corpi sono attratti e posti in oscillazione da forze quali quella gravitazionale, elettrica, magnetica, termica, luminosa, acustica, eccetera, tutte praticamente impossibili da definire e quindi, malgrado le apparenze, molto oscure e misteriose da capire. Infatti, tali forze, secondo questa teoria, emanerebbero da masse circostanti più o meno lontane, forze che si trasmetterebbero ancora più misteriosamente a distanza nello spazio vuoto. L'altro metodo è di ammettere che le masse citate siano costrette a seguire le loro orbite perché trascinate da correnti di una sostanza fluida invisibile chiamata etere e che i corpuscoli citati assumono moto alterno a causa di onde prodotte in tale mezzo fluido in cui sono immersi. E questa è la teoria che Todeschini prende in considerazione ed arriva a dimostrare razionalmente, come vedremo, nel proseguimento di queste e di altre trasmissioni. Questo è anche un importante punto di giunzione con la conoscenza vedica. L'etere, infatti, è descritto nei Veda come l'elemento materiale grossolano più elevato, da cui poi derivano gli altri quattro elementi, aria, fuoco, acqua e terra, che secondo la terminologia moderna possono essere riassunti nei tre gruppi di gas, liquidi e solidi. Dicevamo quindi che l'etere è l'elemento primario che pervade tutta la manifestazione cosmica e in cui quindi tutti gli elementi materiali sono immersi. Proprio sull'esistenza di questo elemento, l'etere, si ebbe una spaccatura nel mondo scientifico che ancora oggi permane, ma vedremo in seguito come la psicobiofisica possa ricomporre perfettamente questa frattura apparentemente insanabile. Esistono quindi due ipotesi. La prima è quella che lo spazio sia pieno di etere, nel quale si possono produrre vortici e onde come in uno specchio d'acqua, e con tale ipotesi Cartesio diede una spiegazione del sistema solare, paragonandolo a un immane vortice etereo nel quale i pianeti sarebbero immersi e quindi costretti a ruotare attorno all'astro centrale, cioè il Sole. Lord Kelvin, poi, estendendo una tale idea agli atomi, li ipotizzò come gorghi ultramicroscopici di etere. Fresnel, un altro nome famoso, spiegò la natura ondulatoria della luce come una vibrazione di tale mezzo fluido. Più tardi, poi, Hertz dimostrò che anche l'elettromagnetismo si propaga per onde, dimostrando così l'esistenza di un mezzo fluido in grado di oscillare, e di questa osservazione se ne impadronì poi Guglielmo Marconi, che la sfruttò per l'invenzione della radio. La seconda ipotesi, invece, asserisce che le masse nell'universo siano circondate da uno spazio cosmico assolutamente vuoto. Con questa idea, Newton spiegò come il moto dei corpi celesti potesse mantenersi eternamente perché non era frenato da alcun mezzo fluido resistente. Egli pensò che i pianeti animati da un moto rettilineo uniforme di origine sconosciuta, passando vicino al Sole a causa di una ipotizzata e misteriosa sua forza di gravità emanante da questo e da quelli, venissero deviati e costretti a seguire traiettorie ellittiche attorno allo stesso astro, cioè il Sole. Il Weber, poi, per spiegare l'elettricità e il magnetismo, ammetteva che questi due agenti fisici fossero concentrati in masse esercitanti azioni attrattive e repulsive a distanza nel vuoto, similmente alla forza di gravità postulata da Newton. Questo contrasto, verso la fine dello scorso secolo, caratterizzava gli studi di fisica, con circa il 60% dei fenomeni spiegabili esclusivamente attraverso l'ipotesi dello spazio pieno d'etere, mentre il rimanente 40% era spiegabile solo attraverso l'ipotesi di uno spazio assolutamente vuoto. Dato che nessuna delle due ipotesi presa separatamente risultava adatta a spiegare la totalità dei fenomeni, e d'altro canto non potevano essere utilizzate entrambe, dato che una esclude automaticamente l'altra, si cercò di conseguenza di effettuare una seria ricerca atta a svelare la struttura reale dello spazio. Di conseguenza, vennero scelte delle prove su modalità di trasmissione della luce. Le basi sperimentali della moderna fisica teoretica furono così fondate su due fenomeni ottici particolari. Il primo fu la deviazione angolare che subiscono i raggi provenienti dalle stelle, ovvero l'aberrazione astronomica della luce scoperta nel 1727 da Bradley. E l'altro fenomeno fu invece l'esito dell'esperimento Michelson effettuato nel 1887 per verificare se la velocità della luce variasse nelle diverse direzioni di propagazione, come sembrava richiedere l'eventuale presenza del vento d'etere che la Terra dovrebbe incontrare nella sua rivoluzione attorno al Sole. Questi due esperimenti condussero rispettivamente alle seguenti conclusioni. Esiste un etere immobile in tutto l'universo. Esiste, ma in prossimità della Terra si sposta compatto assieme a questa nel suo moto annuo di rivoluzione. Di conseguenza le due prove
giunsero alla medesima conclusione: l'etere esiste. Un'altra conseguenza degli esperimenti fu che si verificò che la luce compone la propria velocità con quella del mezzo che la trasporta. Questi due principi fondamentali non avrebbero quindi mai più dovuto essere posti in discussione, anche se rimaneva da accertare se i due contrastanti stati di quiete e di moto attribuiti all'etere fossero realmente indispensabili per spiegare i due fenomeni ottici, o se invece non potevano essere spiegati entrambi con particolari movimenti del mezzo fluido che accompagnasse il nostro pianeta nel suo moto di rotazione su se stesso e di rivoluzione intorno al Sole. Nel 1905, però, il famosissimo Albert Einstein negò la presenza dell'etere allo scopo di conciliare l'apparente contrasto nei due stati di moto e di quiete dell'etere stesso. Facendo questo, però, negò la validità generale della relatività di Galileo, postulando la costanza della velocità della luce c rispetto a un qualsiasi sistema di riferimento avente una determinata velocità v. Ma di questo parleremo nella prossima puntata, dato che il tempo che ci è rimasto a disposizione è molto poco. Continueremo quindi nella prossima trasmissione a dimostrare, attraverso la psicobiofisica del professor Marco Todeschini, come la presenza dell'etere nello spazio sia un dato incontestabile, in accordo a quanto è spiegato anche nella letteratura vedica. Ed è proprio con la presenza dell'etere che vedremo come tutti i fenomeni di moto presenti in fisica siano chiaramente spiegabili, e da qui arriveremo ad altre interessanti conclusioni riguardanti la presenza di un'energia superiore alla materia, quella che noi chiamiamo energia spirituale. Per ora terminiamo qui questa trasmissione di La Scienza della Conoscenza. Akrura Das vi saluta, a risentirci, Hare Krishna.
La scienza nella conoscenza. Un programma di Akrura Das Adhikari.
You're touching now, okay.